Benvenuti ad un nuovo episodio di Gong, 10 minuti con Round 2. Vi abbiamo lasciati orfani di questo podcast per tutta la settimana, ci scusiamo moltissimo, ma le operazioni logistiche qua a Tokyo sono state più complesse del previsto. Fra valigie smarrite, un Tokyo Game Show che ci ha massacrato per file interminabili, insomma una vivibilità sotto lo standard di altri eventi internazionali, non ce l'abbiamo fatta a registrare.
Rimediamo. Ma adesso raccontiamo tutto.
Esatto.
Riprendiamo da dove siamo partiti sostanzialmente, anche in maniera proprio letterale, visto che durante il nostro viaggio da Milano a Tokyo ci sono stati non uno ma addirittura due eventi in contemporanea con un livello di sfiga, diciamo, nostro non da poco: uno State of Play e un Nintendo Direct nell'arco di 12 ore. Ce li siamo persi entrambi, ma vogliamo comunque tornare un po' indietro, bloccare le lancette del tempo e fare un minimo di considerazioni anche su quelli, perché sono comunque due appuntamenti che in qualche modo hanno definito questa settimana di videogiochi e soprattutto indicativi di quello che succederà nei prossimi mesi lato PlayStation e Nintendo, e volendo anche un po' Xbox, visto che comunque anche loro hanno fatto un piccolo evento nella cornice ufficiale proprio del TGS.
Sì, partirei proprio con una considerazione, ovvero quando siamo atterrati dall'aereo siamo rimasti veramente molto preoccupati di esserci persi due eventi di altissimo profilo, anche perché si parlava appunto di God of War, si parlava di Zelda, di Pikmin 4. In realtà poi, secondo me, sia il Nintendo Direct che lo State of Play non sono stati proprio straripanti. Forse quello più trattenuto, per dire come piace a me, è stato proprio il Nintendo Direct, che è durato una quarantina di minuti, quindi aveva proprio il profilo di uno dei grandi eventi con cui Nintendo delinea i mesi a venire, insomma, della sua lineup. Però non lo so, non è stato un evento convincente, non tanto dal punto di vista del ritmo, perché poi ha alternato tantissimi prodotti uno dopo l'altro, ma forse dal punto di vista dei contenuti, perché c'era tanta roba che si è proprio persa, accalcata una sopra l'altra, tanti prodotti più piccolini, una quantità abbastanza impressionante anche di simulatori di fattoria e simili. Ma anche le grandi produzioni, quindi nuovi annunci come dicevo appunto Pikmin 4 e Zelda, secondo me non hanno ricevuto lo spazio che meritavano, non lo so, non sono stati troppo valorizzati, non so che cosa ne pensi tu.
Io in realtà sono molto d'accordo, secondo me forse un po' ingeneroso mettere sullo stesso piano o comunque su un piano, diciamo, paragonabile allo State of Play, che per quanto non proprio magari tra i migliori di sempre, secondo me comunque ha un valore un po' diverso,
sì,
nel senso
sì.
Che dallo State of Play mi porto a casa un inizio e una fine veramente fulminanti con rispettivamente Tekken 8 e un trailer di God of War Ragnarok da pelle d'oca, finalmente in grado di mostrarsi per come un po' ce lo aspettavamo, con al centro comunque un paio di annunci niente male, e in generale secondo me la brillantezza di un ritmo azzeccato, ma soprattutto di non troppo. Cioè il problema del Nintendo Direct è stata un po' anche la sua durata, nel senso che capita tante volte, è successo anche in maniera ancora più violenta con l'Opening Night Live della Gamescom, molto spesso questi eventi vengono un po' riempiti a forza di cose che per risultare interessanti a una platea più eterogenea possibile in realtà poi annoiano tutti, cioè non soddisfano nessuno, e secondo me questa cosa con l'evento di PlayStation proprio non si è verificata. E ripeto, apertura e chiusura fulminanti per me lo mettono proprio su un altro piano rispetto a quello di Nintendo.
No, in realtà sono d'accordo anch'io, assolutamente, anche perché guarda, se vogliamo proprio parlare di apertura e chiusura potremmo anche fare un parallelo, nel senso che anche Nintendo ha aperto con una novità idealmente molto forte, che non ci aspettavamo, ovvero un nuovo Fire Emblem che si chiama Engage, anche molto piacevole dal punto di vista, secondo me, dello stile, del character design e anche della presentazione generale, perché non è mai facile presentare al pubblico un titolo che poi alla fine è uno strategico a turni.
No, tra l'altro sembrava anche fatto con valori di produzione importanti, a parte la modellazione degli ambienti durante le fasi di battaglia, veramente rivedibile, però i personaggi, cioè, comunque mettendo in luce una produzione appunto non così tirata via.
Però diciamo che forse non è proprio quel brand che, come posso dire,
scalda i cuori.
Esatto, scalda i cuori, è così dirompente, cioè che ti fa un'apertura veramente forte.
Sì.
Mentre Tekken 8, che si è visto allo State of Play, insomma, è stato proprio assemblato in maniera eccelsa, con una potenza, una fisicità, anche dei giochi di regia che poi non troveranno spazio.
No,
nel
un po' di fumo negli occhi,
esatto, però che serve, diciamo, anche per animare un pochino il pubblico e quindi metterlo nella giusta disposizione per poi vedersi il resto dell'evento. E sempre con questo parallelismo, entrambi gli eventi si sono chiusi con quella che è la punta di diamante delle line-up rispettivamente di Sony e di Nintendo. Solo che da una parte c'è appunto un trailer di Zelda estremamente condensato, affatto concentrato, diciamo, sulle dinamiche di gameplay e secondo me emotivamente forte, ma di un'emozione un pochino più
vacua.
Esatto,
guarda, io arrivo a dirti una cosa: secondo me quel trailer, una mezza provocazione, non è neanche un trailer, cioè è l'annuncio del nome, che è Tears of the Kingdom, il nome ufficiale, non si chiama più The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, come è sempre stato annunciato e come appunto era un nome in codice, diciamo. È servito più a livello di nomenclatura, a livello di catalogo, di come lo definisci quando fai il preordine nel caso, che non per spiegare, per esempio, la verticalità di un mondo che sembra dominare la Hyrule di Breath of the Wild, ma che ancora c'è misterioso. Le dinamiche di movimento tra un piano e l'altro che sono state appena accennate. Questa versione anche di Zelda sicuramente un po' diversa, c'è stata qualche suggestione a livello di bassorilievi, di cose, però secondo me è troppo evanescente, laddove invece, per fare il parallelismo che hai voluto, diciamo, mettere in piedi tu, e dall'altra parte c'è stato un trailer di God of War che secondo me addirittura come difetto ha detto troppo, cioè ha fatto vedere talmente tante cose fighe che ho paura che si siano spoilerati tutto il gioco. Loro stessi hanno detto di no, anzi dicevano pensate che quelle proprio sono due cosette, e però cioè secondo me da una parte ne esci, diciamo, ingolosito e dall'altra ne esci
pienamente
sbavando, in maniera spaventosa.
Sì, sono d'accordo. È servito non solo come nomenclatura però il trailer di Zelda, ma anche come posizionamento, perché è arrivata la data d'uscita, che è il 12 maggio. Devo ammettere, un po' dopo le mie aspettative. Io mi aspettavo che sarebbero riusciti a tenerlo entro il fiscale, quindi entro la fine di marzo. Invece appunto c'è da aspettare un mesetto in più.
Siamo super d'accordo, cioè mi aspettavo, guarda, addirittura forse un febbraio nel migliore dei casi, ma comunque sicuramente i primi di marzo, e vabbè, ci saranno un paio di mesi in più da aspettare, però ovviamente speriamo che questa attesa possa poi essere ripagata da un gioco veramente memorabile, e chissà, perché secondo me comunque proiettandolo più in là, magari anche accompagnato da una revisione dell'hardware che permetta di brillare senza compromessi.
Tu ci speri,
Sinceramente un po' sì, cioè sai che sono preso tra due fuochi se sperare in un Switch 2, che quindi arriva sicuramente mai l'anno prossimo, ma arriva un po' prima, nel 2024. Se invece dobbiamo veramente aspettare il 2025 inoltrato, faccio una versione Pro,
Switch
perché
Pro.
Dai, per forza.
Abbiamo analizzato l'inizio e la fine, ma appunto in entrambi gli eventi c'era una parte centrale abbastanza corposa. In quello di Nintendo, in realtà, come dicevo, tanti titoli che si erano già visti e che sono un attimino ricomparsi, e anche tanta robetta, chiamiamola con il suo nome, ma anche qualche nuovo annuncio, fra cui Octopath Traveler 2, che recupera veramente sia lo stile che l'impostazione ludica,
che in realtà poi non è un'esclusiva, però diciamo che si è fatto vedere, in quel contesto, e comunque vale, diciamo. Vabbè, c'è Pikmin 4.
Pikmin 4, beh, che dire di Pikmin 4? Purtroppo, secondo me, quel trailer lì, insomma,
è colposamente a tono con Zelda,
sì, cioè. Anche meno,
sì.
Cioè, non si è visto in quel caso neppure un'immagine riconducibile a qualche dinamica di gameplay. Si è visto il colpo d'occhio, che però stilisticamente, esteticamente, non è che si allontana troppo dai canoni del franchise. Sono stato felice comunque di rivedere Miyamoto, che si è fatto anche una lunga parentesi dedicata a Pikmin Bloom, questa applicazione...
Parentesi spottone, un po' triste.
Sì, questa applicazione è già uscita da diversi mesi, che è una sorta di applicazione in realtà aumentata alla Pokémon Go, ma con una dimensione ludica ancora molto, ancora più evanescente, perché è quasi un'app che ti calcola i passi, cioè un accompagnamento per le passeggiate. Però almeno, insomma, si è rivisto Miyamoto, era un bel po' di tempo che non ricalcava le scene.
Sono d'accordo, è un segnale comunque, il buon vecchio Shigeru, anche un po' letteralmente, si capisce che ha fatto un passo, se non indietro almeno di lato, mettiamola così, e a me ha fatto piacere rivederlo in una cornice che non sia quella del film di Super Mario, sul quale io comunque nutro più di una perplessità, e vedremo, però Pikmin è la sua creatura, lo è sempre stata. Questo Pikmin 4 è un gioco che si vociferava da veramente tanti anni, perché lui stesso con candore aveva messo fosse quasi pronto, ci avevamo addirittura perso le speranze, secondo me, sì. Ed è stata una bella notizia sapere che esiste. Tra l'altro, nota di colore qui proprio dal Giappone: in Giappone Pikmin lo vedi passeggiando per i negozi,
sì.
È molto più popolare di quanto non sia nel resto del mondo, nel senso che è chiaro che non sia mai a livello di uno Zelda o un Mario o un Kirby, anche che qui, sì, è sorprendentemente, sì, presente, però c'è, cioè ci sono tanti peluche, tanti gadget, è una serie che ha una sua rilevanza e, ripeto, io da grande fan sono contento che torni.
Sì, prima di passare a Sony, guarda, voglio imputare un'altra colpa alla presentazione di Nintendo, che è quella di aver lasciato Bayonetta 3 non all'interno dell'evento, sì, stesso, che in realtà è comparso, ma veramente in una maniera molto molto rapida, ma sui canali ufficiali, con un trailer YouTube di 7 minuti, che è un trailer che non ha eliminato tutti i dubbi relativi all'ispirazione del setting, del character design, ma comunque sia, era un bel trailer, perché è entrato proprio nel dettaglio del combat system sia di Bayonetta che dell'altro personaggio, Viola mi sembra che si, sì, chiami. Ecco, se quel trailer, magari anche un po' tagliato, avesse avuto uno spazio all'interno della presentazione, secondo me avrebbe fatto un altro effetto. Invece nella presentazione si è visto proprio qualche... è stato citato il gioco per qualche istante, con appunto poi un rinvio a quel trailer, che comunque non fa lo stesso effetto all'interno.
No, no, se dici c'è una roba, andatevela a cercare, è chiaro che il risultato finale è proprio differente.
Invece Sony, nella parte centrale, è riuscita comunque a far bene, secondo me. Ha fatto rivedere Project Eve, che adesso ha cambiato nome, si chiama Stellar Blade. Probabilmente il logo e il nome non sono particolarmente efficaci, ma
in realtà neanche il design è molto derivativo, però è sembrato comunque un gioco di quelli da tenere d'occhio, nel senso un action coreano ispirato in maniera brutale a Bayonetta, che però sembra poter dire la sua.
Sì,
ecco.
Sì, ci sta. E poi largo spazio al Giappone, anzi a un periodo molto specifico del Giappone, quello della fine del 1800. Da una parte con la versione Kiwami del vecchio Yakuza Inshin, che adesso si chiama Like a Dragon Inshin, perché tutto il franchise ha fatto questo cambio di nome. È un capitolo che era arrivato a cavallo della generazione PS3 e PS4, non era mai uscito dalla terra natia, quindi dal Giappone, e si capisce molto bene perché è molto focalizzato su...
il Giappone antico.
Il Giappone antico, esatto, anche quella cultura, anche solo pensate... Tutte le attività secondarie, i minigame che potete trovare in Yakuza qui sono declinati come se fosse la fine del 1800, quindi ci sono giochi di carte, di strategia che proprio noi non conosciamo, cioè
non c'è l'elettricità, c'è il vapore.
Esatto. E poi invece un annuncio completamente inedito, che è Rise of the Ronin, un prodotto sviluppato da Koei Tecmo che è sembrato una sorta di miscuglio fra Ghost of Tsushima, lo stesso Yakuza Inchin,
tanto di Yakuza Inchin,
ma forse con una dimensione da action un pochino più movimentato, dal ritmo un po' più intenso, come piace a Tecmo Koei, ecco, diciamo.
Sì, così. Da capire cosa succederà, perché è un ulteriore gioco del Team Ninja che è anche impegnato su Wolong, quindi cioè, diciamo, il team molto al lavoro su due progetti diversi, tra l'altro non così distanti tra loro, no, almeno in termini di azione. Vedremo, sembra comunque abbastanza promettente.
Non vorrei sbagliare, era fissato per il 2024.
Sì,
quindi
se non ricordo
insomma
male,
c'è
sì,
un bel po' di tempo. Sì. Team impegnato su più fronti, ma comunque il tempo per sviluppare i due prodotti c'è. I piccoli scampoli di gameplay che si sono visti, comunque a me non sono dispiaciuti. Anzi, se fosse veramente un Ghost of Tsushima, ma con un gameplay un pochino più tecnico anche dal punto di vista dell'azione.
Noi speriamo sempre, ecco, che mutuino cose da Ninja Gaiden, però ci sta e come. Concediamoci proprio in chiusura, visto che la puntata è andata un po' lunga, ma ci dobbiamo far perdonare, molti di voi sono contenti quando sforiamo, un minutino per parlare di Microsoft, che non ha, diciamo, allestito un evento su una scala globale, ma chiaramente in streaming si poteva vedere da tutte le parti del mondo, era un appuntamento profondamente orientato alla Terra del Sol Levante, proprio anche nella cornice del TGS, loro l'hanno idealmente collocato lì, menzionando in maniera proprio specifica questo evento. In generale, secondo me, ne esce un quadro di una Microsoft che continua a provarci con il Giappone in una maniera diversa da quanto fatto nell'epoca 360, fatta di produzioni esclusive, eccetera, eccetera, è mirato più a inserire titoli con un certo tipo di sensibilità all'interno del catalogo Game Pass per usare il suo servizio anche da queste parti come un cavallo di Troia per convincere gli utenti a passare a Xbox, facendolo magari tra l'altro non necessariamente dalle console, che sappiamo che qui in Giappone fanno proprio tanta tanta fatica. Tra l'altro vi possiamo di nuovo testimoniare che il branding Xbox, anche girando per Akihabara, che è la mecca della tecnologia giapponese, è praticamente,
sì,
inesistente.
Quasi non è rappresentato. Infatti non so se poi questo tentativo andrà, diciamo, centrerà il bersaglio. Vero è che comunque sia, quando vai a prendere dei prodotti di alto profilo e li infili nel Game Pass, stai comunque facendo un servizio anche al tuo pubblico occidentale.
Certo.
E quindi da quell'evento lì anche chi, insomma, non vive qua
certo,
ne è uscito sicuramente ben felice. In questa puntata di Gong vi abbiamo raccontato gli eventi che ci hanno accolto qua in Giappone. Continueremo poi nei prossimi giorni invece a entrare più nel dettaglio delle produzioni, quindi dei giochi che abbiamo potuto provare sullo show floor del TGS, fra cui PlayStation VR 2, che non è un gioco, insomma è un hardware. Quindi continuate a seguirci, ricordatevi di attivare le notifiche, se vi va di supportare il progetto lasciateci anche una recensione, e visto che siamo a Tokyo venite a vederci in live, perché di tanto in tanto vi portiamo anche per la città.